Ed è bello che tutti quanti possiamo sempre di più stringerci gli uni agli altri, al di là del distanziamento. È un momento dove abbiamo bisogno del sostegno, del conforto gli uni degli altri, anche quelli che si sentono più autonomi, indipendenti. Ognuno di noi ha bisogno di ricaricare anche le batterie, non soltanto in una dimensione verticale, dove sicuramente Dio ci vuole dare compagnia ed è la migliore compagnia sicuramente, ma il suo progetto è che noi sviluppiamo una capacità di essere in relazione con noi stessi, una relazione positiva, e anche con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, col nostro prossimo, perché realmente l'amore che si manifesta è il segno più grande della presenza di Dio. Non sono le lingue, non sono i miracoli, non sono le potenti operazioni, ma l'amore rimane uno dei segni fondamentali di una presenza di Dio in noi e quindi qualcosa che ci porti ad amare e a spendere, ad essere spesi per gli altri. Questo è un miracolo che solo Dio può fare. E allora, questa mattina proprio sentivo forte di condividere un brano della Scrittura dove, dopo che Gesù era venuto nella terra e una delle sue principali azioni era stata quella di portare l'annuncio del regno di Dio, portare il messaggio della salvezza e portare questa sua vita pura fino all'ultimo momento prima di morire e portare soprattutto questa ventata in cui Dio si relaziona con gli uomini, Dio entra in contatto, non rimane un'idea, non rimane un pensiero astratto, non rimane qualcosa così di incomprensibile, ma si rivela. E questa è secondo me la cosa più importante del cristianesimo, la rivelazione, cioè non noi che cerchiamo di arrivare con la nostra intelligenza, con la cultura, con la teologia, con tutto quello che la presunzione umana ha costruito, ma Dio decide lui di farsi uomo, si rivela e attraverso Gesù inizia un ministero grandissimo dove la maggior parte del tempo c'è liberazione, c'è guarigione, c'è riconciliazione. Naturalmente Gesù dà questo mandato poi ai suoi discepoli dopo aver compiuto grandi miracoli, ma lui stesso disse: voi farete opere maggiori, non nel senso sicuramente di quantità, di qualità, ma di quantità sì, perché lui se ne andava e lasciava che lo Spirito Santo che avrebbe toccato, avrebbe riempito i suoi discepoli, che erano tutti tremanti, richiusi nella soffitta per pregare e aspettare questa promessa, questo Spirito Santo che sarebbe venuto dentro di loro e dentro tutti quelli che avrebbero accolto Gesù, avrebbe continuato il ministero di Gesù. Quindi una cosa importante da comprendere questa mattina è non solo che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che poi in fondo è lo Spirito di Cristo, per compiere le opere che Dio ci ha messo davanti, non soltanto per avere rivelazione, non soltanto per avere guarigione, ma per compiere realmente tutte le opere davanti a noi che Dio ha preparate. E connettendoci con lo Spirito Santo, comprendiamo veramente come possiamo diventare, come lo furono d'altronde i discepoli, delle persone che sebbene non avessero chissà quali potere d'acquisto, chissà quale potenza economica, chissà quale nobiltà o forza umana, diventarono veramente un fermento per la generazione dove vissero e sconvolsero e realmente dettero un'impronta fortissima al cristianesimo che si diffuse nonostante la persecuzione, anzi, dalla persecuzione divenne ancora più forte, proprio per dire che non si può distruggere quello che Dio è e quello che Dio ha fatto. Possiamo distruggere delle idee, possiamo distruggere delle ideologie, possiamo distruggere dei modi di pensiero e tante volte realmente abbiamo osservato che uomini hanno cercato di cancellare delle mentalità, dei pensieri, dei modi di vivere di generazioni precedenti, ma non è stato possibile fino ad ora distruggere l'opera di Dio in Cristo che continua a manifestarsi, continua a svilupparsi al di là delle barriere sociali, culturali e si manifesta in una maniera incredibile tante volte ora nei paesi più completamente estranei al Vangelo, cioè nei paesi dove realmente lo Spirito Santo si sta rivelando e sta parlando di Gesù ai musulmani, sta parlando di Gesù agli induisti, sta parlando di Gesù. Gesù sta rivelando Gesù. Perché? Perché in qualche modo se c'è una ricerca di verità, se c'è un bisogno di armonia, di pace, di assoluto, Gesù è la risposta. E vogliamo vedere un brano brevemente dove i discepoli in realtà manifestano quella gloria, quel mandato, e questo brano ci deve stimolare non soltanto nella ottica di chi riceve il beneficio del ministero apostolico, in questo caso c'era Paolo, ma anche nella comprensione che noi stessi siamo chiamati a diventare. Vedete, tante volte ci mettiamo solo dalla parte di chi deve ricevere ed è bello perché Dio è un donatore allegro, ma è importante che poi ci mettiamo nella parte in cui noi, strumenti di Dio, come lo furono in questo caso gli apostoli, possiamo essere uno strumento di benedizione per gli altri. E vogliamo leggere negli Atti degli Apostoli, al capitolo 3. Qui in questo caso c'erano due apostoli abbastanza importanti. Uno dei due era quello che stava appoggiato sul seno di Gesù, il discepolo che Gesù amava, l'apostolo Giovanni. E l'altro era l'apostolo Pietro, quello impulsivo, quello convinto, quello che realmente si sentiva er più dei tutti, ma in qualche modo poi si dovette ridimensionare e scoprire che anche lui umanamente era incapace come noi e quindi attraverso lo Spirito Santo ricevette questa possibilità di superare le sue paure e di iniziare un ministero importante nella Chiesa del primo secolo. Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio per pregare, per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Ecco, vediamo di vedere questa scenetta di quest'uomo che era zoppo fin dalla nascita, una malattia, diciamo, non grave, ma che sicuramente gli rendeva difficile svolgere i lavori sicuramente manuali e quindi alla fine aveva a ragione scelto la professione di elemosinante e stava lì, anzi non è che andava, lo portavano perché evidentemente questa zoppia gli impediva di arrivare lì stesso nel posto dove ricevere l'elemosina. E quindi lui chiedeva l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. E a un certo punto, verso 3, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, gli chiese loro l'elemosina. E questo veramente è il preambolo. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante i piedi e le caviglie gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo che lo vide, che camminava e lodava Dio, e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. E qui vediamo veramente qualcosa di particolare. Tutta la vita di Gesù è costellata da miracoli di ogni tipo, di ogni sorta. E qui vediamo che i suoi discepoli, nella dimensione del post mortem, cioè dopo la crocifissione, dopo l'avere ricevuto lo Spirito Santo, si muovono in questa libertà in cui noi, suoi discepoli, avremmo bisogno di muoverci. E vogliamo quindi un poco identificarci nello zoppo, cioè non perché siamo zoppi o abbiamo una difficoltà fisica, ma c'è qualcosa che forse ci ostacola, qualcosa che fin dalla nascita ci ha condizionato, qualcosa che fin dalla giovane età ci ha reso quelli che siamo, per cui abbiamo degli handicap, abbiamo delle difficoltà, abbiamo delle paure, abbiamo dei limiti che sono insormontabili e tante volte, piuttosto che vivere una vita piena, ci adeguiamo e cerchiamo di chiedere l'elemosina, non nel senso che ce ne andiamo per strada a fare quelli che chiedono l'elemosina, ma in qualche modo a cercare di avere indennizzato la nostra vita perché abbiamo vissuto delle cose che non vanno e cerchiamo quindi, elemosiniamo forse l'affetto, elemosiniamo l'attenzione, elemosiniamo uno sguardo, elemosiniamo perché siamo vuoti, siamo carenti, abbiamo bisogno di attenzione, abbiamo bisogno di qualcuno che ci sorregga. E questa è la visione dello zoppo che si aspetta qualcosa da Dio, che si aspetta qualcosa di soprannaturale. E la cosa incredibile è che lì l'uomo zoppo ovviamente era abituato a ricevere qualche spicciolo, non so se qualcuno gli dava pure un po' di mangiare o qualche altro bene alimentare o di altro genere, vestiario eccetera eccetera, chissà se esisteva un banco alimentare anche o del vestiario ai tempi, e lui usufruiva. E quindi quando si trova di fronte a questi uomini, naturalmente li interpella e chiede loro di avere dato qualche cosa, chiede loro di avere qualche spicciolo, qualche cosina che potesse servire per la sua alimentazione. Ed è molto emblematica ed è molto forte il fatto che a un certo punto Pietro risponde a nome dei due e dice: argento e oro non ne ho. Come a dire: non abbiamo una capacità di assisterti dal punto di vista economico, non abbiamo poteri particolari. Ecco, noi se dovessimo confrontare questo stato con lo status degli oggi degli apostoli, non sempre potrebbero rispondere in questa maniera, perché potrebbero dire: ora argento ce l'ho, ma non te lo do lo stesso. Ma in questo caso veramente erano nella povertà, non avevano niente. Ma non avevano niente o avevano tutto in Cristo o avevano questa abilità soprannaturale di essere canali. E allora quello che ci chiediamo questa mattina, non mettendoci quindi nei panni dello zoppo, ma mettendoci nei panni di chi è mandato a benedire, ad aiutare gli altri, potresti non avere niente, potresti non avere nessuna capacità economica, ma Dio può usarti, Dio vuole usarti come uno strumento. E poi qui, come avviene questo miracolo? Chiaramente il miracolo in questo caso è un miracolo che passa attraverso la fede degli apostoli, ma passa anche attraverso la fede della persona, perché quando Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse guardaci, ed egli li guardava attentamente, è come se qualche cosa di particolare si dovesse sviluppare, come a dire, è come se la persona che aveva difficoltà, lo zoppo, dovesse guardare nella vita di Pietro e Giovanni e vedere qualcos'altro che degli uomini che potevano dargli dei soldi. Quindi io credo che ci sia una importanza grandissima in questo guardaci, guardami, come a dire stai attento, cogli qualche cosa, ed è importante perché quell'uomo, sono convinto che avesse colto nella vita di Pietro e di Giovanni questa dimensione di Dio, non ha visto, non l'ha toccato, non lo ha sentito, ma quel guardare fisso negli occhi degli apostoli ha permesso a quell'uomo di sviluppare una fiducia, di sviluppare una speranza, di sviluppare un'aspettativa diversa. Ha compreso che non doveva semplicemente guardare quanto poteva ricevere, ma poteva sperare di più, poteva immaginare di più, poteva ricevere qualcosa che umanamente nessuno gli avrebbe potuto dare. E questo avviene perché poi a un certo punto, quando confessano il fatto di essere poveri in canna, dice: però abbiamo qualcosa di grandioso, quello che ho ti do. E questa è una regola spirituale importante ancora. Vedete quante lezioni ci sono in questo piccolo episodio. Quello che ho ti do. Noi non possiamo dare quello che non abbiamo. Tante volte cerchiamo di dare pace agli altri, ma non ce l'abbiamo. Cerchiamo di dare gioia agli altri, ma siamo giù. Noi abbiamo bisogno, prima di tutto, come Pietro e Giovanni erano coscienti, di possedere qualcosa che si può dare agli altri. E questa mattina, per essere dalla parte dello zoppo, ti dico sicuramente che c'è veramente un Dio che ti ama così tanto, che ha fatto ogni cosa e che lì dove tu ti stai aspettando qualcosa di piccolo, Dio ha in mente qualcosa di grande per te. Lì dove ti stai aspettando un supporto semplicemente per cercare di arrangiare la tua vita, di accomodarla in qualche modo, forse di mangiare un po' meglio, forse di comprarti una macchina, forse Dio ha un miracolo per te. Dio ha un miracolo per me, solo che veramente possiamo fissare gli occhi su di lui. Certo, lì lui vide Dio negli apostoli, ma noi possiamo vedere Dio, sì, in qualcuno, possiamo vedere Dio faccia a faccia, spiritualmente, possiamo veramente ricevere questa intimità tale che ci permetta di ricevere il nostro miracolo. Fratelli, sorelle, non è uno sforzo, non è che a quel punto lo zoppo si mise a dire, come c'erano state altri episodi nel corso della vita di Gesù, c'era il cieco Bartimeo, ricordate, che urlava, eccetera, eccetera. Lì lui semplicemente si mise a fissare, a guardare e a sperare in qualcosa di grande, E il miracolo si realizzò nella sua vita, e questo zoppo fin dalla nascita, questo paralitico fin dalla nascita che non poteva camminare, cominciò a saltare, a danzare, ad essere veramente grato a Dio perché aveva ricevuto qualcosa del deposito che c'era dentro gli apostoli. E quello che ho te lo do. Quindi, da parte di chi deve ricevere, io ti dico: aspettati il tuo miracolo. Aspetta, metti fiducia, guarda fisso Dio, guarda veramente la sua misericordia, la sua gloria, e in qualche modo predisponiti a un miracolo che può essere anche fisico, ma che può essere di qualunque natura. Tante volte noi pensiamo che la sanità fisica sia quella che ci faccia stare meglio di tutti. Purtroppo non è così. Possiamo veramente stare bene e non stare bene mentalmente, nell'anima. Ci sono tante persone che stanno bene, ma non stanno bene perché sono zoppe nella loro psiche, sono zoppe, sono handicappate, sono bloccate, sono ferite, sono traumatizzate da una vita che le ha penalizzate, e tante volte dicono: perché è successo a me, perché è successo a me? Però nella tua strada a un certo punto c'è qualcuno, c'è un emissario, c'è un mandato da Dio che ti presenta il Dio dei miracoli, e in qualche modo lì cominci a credere che puoi ricevere qualcosa di grande, qualcosa di bello, qualcosa che va al di là delle tue aspettative. Puoi ricevere qualche cosa che possa essere una guarigione. Tante volte ho ricevuto guarigione senza neanche chiederla, e tante volte ho chiesto guarigione e non è avvenuta. È strano, perché non si tratta di convincere o di dichiarare, decretare, proclamare, ma si tratta semplicemente di stare a guardare il Signore e la sua grazia, la sua misericordia, e questa si trasforma in delle cose benefiche per noi, nello spirito, nell'anima e nel corpo. Quanto tempo stiamo a guardare Dio? Quanto tempo invece solamente stiamo ad aspettarci delle cose umane? Ecco, questo zoppo aspettava un sussidio, un supporto umano. Niente di male, è buono essere supportati, essere, diciamo, qualcuno che abbia una solidarietà con noi, ma diventa importante qualcuno che guarda più profondamente il nostro bisogno e possa dire: quello che ho te lo do. Come a dire, persone che non ci aiutano dal punto di vista soltanto umano, non ci aiutano solamente con i loro mezzi umani, ma ci trasmettano quello che hanno di più bello. E allora, se io penso alla mia vita, tante volte anche alla mia professione, ho fatto il medico di base e tante volte ho dato delle cure che hanno aiutato le persone. Faccio tuttora lo psicoterapeuta, lo psichiatra, e tante volte do degli stimoli che possono aiutare le persone a superare alcuni momenti, forse ad anestetizzare più quando restiamo sul piano semplicemente della cura farmacologica. Però quello che ho, cioè la cosa più bella che ho, non è semplicemente qualcosa così di umano, ma è la presenza di Cristo dentro. E allora, quando ci ricordiamo di avere la presenza di Cristo dentro, possiamo dare una speranza diversa a qualunque persona ci verrà incontro. E tu puoi essere dalla parte dello zoppo o dalla parte di chi diventa uno strumento di guarigione. E non tu sei bisognevole, tu hai bisogno in alcuni aspetti della tua vita di sperimentare questo Dio dei miracoli, questo Dio che fa ogni cosa nuova, questo Dio che ti fa nascere da Lui, da Dio, e ti da un passato glorioso, al di là del passato che hai avuto distruttivo, negativo, ma poi puoi essere una persona che sia strumento e che dopo avere realizzato questa realtà dentro di sé la può trasmettere agli altri, può dare un messaggio di speranza. Ci alziamo in piedi. I miracoli esistono ancora oggi e tante persone ne beneficiano. E non quelli conditi da spettacolarità, da teatralità, da... Ma il nostro Dio è un Dio dei miracoli. È un Dio che sicuramente manifesta la sua presenza, la sua gloria, al di là di tante componenti che noi non comprendiamo e che tante volte permettono morti premature, permettono situazioni incredibili dove il male, ma la cosa più bella, più grande che questa mattina mi sento di sottolineare è che sicuramente Dio ha cura di te. Dio vuole il tuo bene eterno. Dio vuole veramente che tu possa sperimentare una liberazione da qualunque handicap psichico, emotivo, che sta trattenendoti, che ti sta facendo zoppicare, che ti sta facendo bloccare nella tua vita di relazione di coppia, nella tua vita familiare, in tutto quello che ti sta condizionando. E il miracolo più grande è che tu possa veramente sperimentare questo cambiamento interiore che ti fa vedere le cose da una prospettiva nuova e che ti permette di vivere questa esperienza bellissima dello zoppo fin dalla nascita, come a dire qualcosa che è stato strutturato nella tua personalità, qualcosa che pensi che sia geneticamente per forza determinante. Dio può cambiare il tuo cattivo carattere, Dio può cambiare la tua incredulità in fiducia, in slancio per poter vivere una vita diversa, per poter superare i test della vita, per poter amare e amare e amare e amare. Vogliamo pregare questa mattina perché realmente possiamo vivere il nostro miracolo e possiamo diventare un miracolo per gli altri. Signore, grazie per la tua parola che ancora ci racconta, non come un libro di fiabe, ma come un libro storico, come un libro reale di quello che è stato il potente avvento dello Spirito nella vita degli uomini, negli atti dello Spirito negli uomini. Grazie perché quando leggiamo questa parola ci fa comprendere che tutto non è finito con la croce, ma dalla Pentecoste in poi il tuo Spirito è sceso nella nostra vita e da lì in poi non solo ci ha riempiti, non solo ci ha trasformati, ha iniziato un processo di trasformazione, ma ci rende capaci di trasferire agli altri quello che abbiamo, di vivere un miracolo per noi e di diventare sorgente di miracolo. Ed è bello questa mattina sapere che ognuno di noi è un miracolo del tuo amore, è un miracolo della tua salvezza, della tua redenzione, e ci sentiamo graziati, ci sentiamo veramente beneficiari di qualcosa che non avevamo mai immaginato. Ma nello stesso tempo io credo che tu ci voglia fare diventare miracolo per gli altri, Signore, capaci di annunziare, capaci di trasferire quello che abbiamo agli altri, Signore. E allora io ti chiedo che possiamo diventare più coscienti di quello che abbiamo e che non siano solamente capacità umane, risorse umane, perché quelle tante volte è facile trovarle, ma che possiamo dare del nostro patrimonio spirituale. Sì, Signore, grazie per il patrimonio spirituale che hai messo in ogni tuo figlio e grazie perché da questo patrimonio ne viene fuori un miracolo per i poveri, per i bisognosi, per tutti quelli che si aspettano qualcosa, Signore. E siamo in un mondo dove ci si aspetta tanto, ci si aspetta di tutto e purtroppo altro che miracoli, quello di cui siamo consapevoli sono gli atti tremendi del male che distrugge. Ma io ti chiedo, Signore, che possiamo cominciare a vivere questo miracolo, che possiamo trasferirlo agli altri e che si possa sapere e che si possano conoscere le tue opere, Signore, perché questo possa essere un segno che avvicini anche le persone a te, che possa essere un segno che porti le persone non a luoghi, non a posti particolari, non a atmosfere, non a teatri, non a scenografie, ma alla tua presenza viva, reale, perché dove ci sei tu, Signore, c'è il miracolo della vita vera, della vita nuova, e ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen. 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 Dio vi benedica.